Ben trovati per la rubrica Volontari Sintonizzati, un saluto da Guerino, siamo al liceo classico Orazio Flacco, tra poco parleremo con gli studenti, in particolare di questo liceo, a loro chiederemo appunto che cosa sta facendo, cosa fa la scuola di interessante per educare i giovani ad una società migliore.
Davide De Benedictis.
Allora Davide, tu sei a che anno? Al quinto?
Quinto anno. Io vedo la scuola come una palestra del pensiero e della mente, abbiamo sempre fatto attività, soprattutto attività pomeridiane, che per quanto non possono essere più fatte in presenza, comunque abbiamo mantenuto a distanza in questa situazione emergenziale.
Come immagini la tua scuola nei prossimi anni? Ovviamente per te ci sarà l'università, ma la tua scuola per altri studenti che verranno e faranno il tuo percorso, la immagini come adesso o migliore?
Allora, per prima cosa sono sicuro di starla lasciando in buone mani, perché conosco gli studenti più piccoli di me e conosco anche il corpo docenti, so che viene lasciata comunque in buone mani. In secondo luogo, so che le generazioni future fortunatamente la troveranno più pulita, perché ci siamo organizzati recentemente con un'associazione che si chiama Retake per la pulizia delle aree urbane. Fondamentalmente ripuliremo tutti questi muri del Flacco che in questo momento sono pieni di graffiti. Questo sabato ridipingeremo il Flacco e lo riporteremo alla sua gloria passata.
Il vostro desiderio più grande?
Sicuramente sarebbe ritornare a fare scuola come l'abbiamo sempre fatta, però capisco anche che è un desiderio che in questo momento va un attimino messo in secondo piano. Ci è stato permesso di continuare a fare scuola pur con le limitazioni che sfortunatamente il coronavirus diciamo obbliga a seguire, ma e quindi è un desiderio che sfortunatamente a cui non possiamo sperare. Dobbiamo adeguarci a questa situazione. E comunque la situazione attuale, per quanto non sia delle migliori, stiamo facendo quello che possiamo.
Quali sono le azioni che dovrebbe mettere in campo la tua scuola appunto in questo momento ma anche in futuro?
Riguardo la situazione emergenziale attuale, penso che siano state messe in campo tutte le possibili azioni che potevano essere messe in campo. Abbiamo fatto del nostro meglio sia come studenti che come insegnanti, che come appunto personale, preside, eccetera. L'unica cosa che noi studenti possiamo fare nel nostro piccolo è rispettare sempre le regole che ci sono state date, anti-Covid, anti-assembramento, tenere sempre la mascherina in classe e fuori e fare il possibile perché possiamo continuare a venire a scuola in presenza.
Quindi voi ritornerete sabato qui con Retake e inizierete a pulire i vostri muri?
Assolutamente, sì. E speriamo di poter ripulire il Flacco e riportarlo a quello che era un tempo, prima di queste scritte.
A chi li ha sporcati nel tempo, cosa dici?
Sono semplicemente, diciamo, graffiti brutti.
Buonasera a tutti, riprende la trasmissione Volontari Sintonizzati del Centro Servizi al Volontariato San Nicola. L'obiettivo è sempre quello, la promozione di tutte le associazioni che si dedicano al mondo del terzo settore. Quest'oggi ripartiamo come sempre con un tema particolare, parleremo della scuola e dei processi educativi. La scuola che ovviamente è oggetto di un grande dibattito, soprattutto in questo momento, ne parleremo con due ospiti che vi presenterò tra pochissimo. Intanto io vorrei ringraziare innanzitutto ringraziato Rosa Cavalieri per la realizzazione della nostra splendida sigla. Rosa Cavalieri dell'associazione Diamo Voce alla Musica di Bitritto. Soprattutto ovviamente vorrei ringraziare anche il giornalista Amoruso Guerino, Guerino Amoruso, per questa intervista. Abbiamo sentito questo ragazzo Davide all'uscita dalla scuola al liceo classico Flacco, e ha parlato della scuola che vorrà un domani, la scuola che dovrà arrivare dopo di lui. Ed è interessante come tra tutto quello che ha detto lui abbia citato soprattutto l'esperienza insieme alle associazioni. Vi presento subito gli ospiti. Abbiamo Maria Antonietta Brigida, consigliera del CSV Net Gruppo Scuola e Volontariato. Buonasera e bentrovata Maria Antonietta.
Buonasera.
E lo vedete già inquadrato, abbiamo anche con noi Giancarlo Visitilli, insegnante, scrittore, fondatore dell'associazione Bambini di Truffo. Buonasera anche a te Giancarlo.
Buonasera a tutti e a tutti.
E allora, l'abbiamo detto poco fa, scuola e processi educativi. Si è parlato tanto di scuola, lo abbiamo fatto in emergenza pandemia, con la chiusura delle scuole, con l'avvio della didattica a distanza, adesso si chiama didattica ibrida. Comunque stiamo vivendo un momento di grande disorientamento dei ragazzi, soprattutto in questo momento. È importante in questo momento dargli un forte segnale, dargli forse anche un grande indirizzo, e probabilmente dal mondo del volontariato potrebbe arrivare una linea direttrice forte. Cominciamo da te Maria Antonietta, perché tu ti occupi proprio di questo, e tra pochissimo con te parleremo anche di un importante protocollo d'intesa che è stato siglato tra il MIUR e il CSV Net.
Sì, grazie per avermi invitata, e ringrazio il CSV San Nicola nell'aver pensato anche in un momento così difficile a parlare di problematiche che potrebbero non appartenere a un centro di servizio. Però il centro di servizio, essendo uno strumento e un sistema impegnato sul territorio, ha fatto molto bene a pensare a quest'area tematica. Sì, io faccio parte del progetto nazionale che il CSVNet, cioè il coordinamento di tutti i centri di servizio italiani, ha voluto mettere al centro della propria programmazione questa attività chiamata volontariato e scuola, perché sappiamo bene come in tutto il periodo le associazioni del terzo settore interagiscono fortemente con le scuole, e in questo periodo ancora di più, perché capiamo bene che questi periodi di crisi possono anche, o meglio devono, non possono, dovrebbero meglio diventare opportunità sia per la scuola che per il mondo del terzo settore, ma per la collettività intera, perché solo la sinergia tra i soggetti che fanno parte del territorio, cioè il territorio è composto da tante istituzioni, no? Che non sono solo le istituzioni pubbliche, ma sono anche le istituzioni formali e non formali, il gruppo di cittadini. Abbiamo sentito questo ragazzo come pensa alla sua scuola e che cosa si farà domani, no? Quindi come diventano questi beni comuni, diventano di proprietà della collettività, e anche la scuola, il suo insegnamento formale e non formale deve diventare patrimonio della collettività. Proprio per questo noi, quando vuoi mi puoi fermare, proprio per questo abbiamo voluto creare questa grande sinergia tra il lavoro dei centri di servizio che svolgono sul territorio e la grande regia del Ministero della Pubblica Istruzione. E come potevamo farlo?
Maria Antonietta, perché è interessante, noi parliamo da tantissimo tempo dell'isolamento dei ragazzi, adesso con questa pandemia lo stiamo vivendo in maniera plastica, un isolamento vero, concreto, quindi lo abbiamo vissuto chiusi nelle nostre case, e probabilmente i ragazzi in questo momento hanno bisogno più che mai di sentirsi parte di una comunità, e il mondo del volontariato può avvicinarli proprio da questo punto di vista a sentirsi davvero parte di un tutto. Questa pandemia, che ha una valenza, se vogliamo, globalizzante e globale, e probabilmente anche il modo di educare i nostri ragazzi deve essere più globale. Io chiedo a te Giancarlo, che hai a che fare ovviamente con i ragazzi ogni giorno, come stanno vivendo questo periodo, che tipo di disagi stanno vivendo?
Innanzitutto grazie per l'invito. mai come io insegno da 21 anni, non mi è mai capitata la sensazione reale di studenti che abbiano voglia di stare a scuola, ma non starci come il luogo dove a stare, diremmo noi a Bari, cioè il luogo dove passare del, semplicemente del tempo, ma il luogo che li ha deprivati in 6 mesi di tante cose, dalla convivenza con i propri compagni a contenuti. Loro ammettono di aver vissuto un gap. Scuole a distanza sono un ossimoro, oltre che una schifezza, che rivendico in quanto tale, perché la scuola a distanza è un'altra cosa dalla scuola e noi non vorremmo ritornare alla scuola così. Questo non lo diciamo solo noi insegnanti, ma soprattutto gli studenti, perché la scuola è fatta di esperienza soprattutto vitale, di sguardi, di tatto, di sentire, soprattutto di una comunicazione che va al di là appunto del ritrovarsi intorno a dei contenuti. È un'esperienza quella della scuola che chi non fa da molto tempo evidentemente ha scordato, soprattutto la nostra politica o il politichese. Questo è importante ribadirlo, perché oggi più che mai, soprattutto la stampa, mea culpa da questo punto di vista, si fa un gran parlare di scuola, ma in malo modo. Cioè, per parlare di scuola è necessario che qualcuno ci metta piede nella scuola, dai ministri della pubblica istruzione a quelli che si occupano di scuola in quanto scrivani, scrivacchini e giornalisti. Io sono molto inquieto rispetto a quello che stiamo vivendo, perché l'esperienza che poi di cui tu mi chiedevi è un'esperienza diversa. Il racconto degli studenti è un racconto diverso da quello che viene fuori dalle pagine dei giornali e dall'esperienza, per esempio, che possono avere presidenti di regione come De Luca, che si è permesso di chiudere le scuole magari senza neanche andarci e capire che cosa mancherà da domani alle bambine, ai bambini e agli adolescenti.
Ovviamente poi magari ne parleremo anche, perché in realtà in questo momento le scuole sono probabilmente il luogo più sicuro, soprattutto in questo momento in cui i ragazzi vengono molto, in qualche modo gli si punta il dito contro quando si parla di movida, quando si parla di assembramenti. Invece io vorrei considerare un altro punto di vista di questa pandemia: i ragazzi distanziati all'interno delle aule, i ragazzi che non si possono toccare, che non possono condividere spazi ristretti, e l'utilizzo della mascherina proprio come sinonimo, come simbolo di protezione, proteggere se stessi e proteggere soprattutto gli altri. E questo può essere anche utile in un'ottica proprio di principi del volontariato. Il volontariato, Maria Antonietta, è questo: è prendersi cura degli altri.
Assolutamente sì. Ecco perché ha ragione il professore quando dice che si pensa alla scuola solo come luogo dove c'è questa formazione, no? Come luogo di studio, ma non si pensa mai alla scuola come momento di massima educazione in tutti i sensi. Cioè, dalla scuola escono i cittadini del domani, e qui dovrebbero meno uscire, secondo alcuni insegnamenti, i cittadini di domani, cittadini che devono avere la cultura della cittadinanza, che è una cosa diversa dall'istruzione formale. Cioè, l'istruzione formale non ti fa diventare cittadino, no? Ti dà quella cultura personale che ti può servire, ma se la scuola non è accompagnata da altri momenti come quello che ci ha raccontato il ragazzo, tu non hai una totalità. Ha ragione quando dici le scuole non dovrebbero essere chiuse. Certamente io condivido pienamente quello che il professore ha detto. Ecco perché noi del mondo del volontariato, dei centri di servizio, vogliamo collaborare con le scuole e con le nostre associazioni, perché creare questa sinergia sul territorio, avere la possibilità, non perché il singolo dirigente o l'altro sindaco, il singolo professore ci dà la possibilità di entrare e di dialogare, ma deve essere un percorso strutturato, non lasciato all'arbitrio di quello o quell'altro dirigente. E il protocollo d'intesa siglato con il MIUR, no? Va proprio in questa direzione. Noi abbiamo, ecco perché siamo entrati anche nella commissione paritetica, perché dobbiamo assolutamente cercare di far camminare questo protocollo, no? In tutte le scuole, quindi stimolare
i docenti che magari non sono così vicini a questa cultura o non si aprono o hanno timore di aprire le proprie scuole, perché ci sono dei dirigenti che hanno timore ad aprire le proprie scuole. Però l'esperienza ci insegna, così come tanti esempi che noi abbiamo in tutta Italia, no? Dove la scuola si è aperta al mondo del terzo settore, si sono create delle sinergie fortissime e i ragazzi con grande entusiasmo sono andati anche a scuola a partecipare alla parte formale dell'istruzione.
Maria Antonietta, tu hai introdotto un concetto fondamentale che è quello di scuola aperta, e quindi io vorrei chiedere a Giancarlo, che la vive tutti i giorni, se la scuola aperta esiste in realtà o è soltanto un bel concetto di cui ogni tanto parliamo.
Sì, si fa una battaglia per la scuola aperta. Stavo pensando a questa storia di cui tu parlavi, della mascherina, per esempio. Mm-hmm. Allora, non ci doveva essere né prima Matteo Renzi né dopo Matteo Salvini a volerci convincere che noi dovevamo fare educazione civica d'obbligo, come sì, se noi avessimo mai dismesso questa cosa qua nella scuola. Allora, sì, per esempio, io avrei dato, per me è sinonimo di valutazione se il mio studente ha rispetto degli altri indossando la mascherina, senza che impari a memoria gli articoli della Costituzione, perché quello è sinonimo di rispetto, per mm-hmm. esempio. Questo significa anche scuola aperta, significa non avere il concetto di scuola che è fatto di concetti semplicemente, di teoria, ma di prassi, la buona prassi. La buona prassi noi del terzo settore la conosciamo molto bene. E in che cosa consiste? La buona prassi è che io possa fare, oggi per esempio, ho dovuto spiegare la guerra ininterrotta tra i ebrei palestinesi senza utilizzare libri. Ho utilizzato un film proibito in Italia, che ho beccato a Cannes qualche anno fa, l'ho dovuto proiettare, su quello si è fatto scuola per 3 ore in una quarta di liceo. Perché? La scuola aperta va al di là dei libri, certo, ma non può fare a meno dei libri, compresi quelli cartacei. Non ci credo alle innovazioni che hanno distrutto la scuola, perché per esempio con la scusa delle scuole aperte ci siamo inventati la scuola dei senza, la scuola senza zaino, la scuola mm-hmm. senza libri, la scuola tra un po' senza docenti, perché l'hanno inventata la scuola a distanza, la scuola senza docenti. Io non ci sto con la scuola dei senza. La scuola aperta è la scuola che ha a che fare con dei territori che sono nazionali in paese Italia, ma ha a che fare con un territorio ben preciso: Bari, nel caso del liceo dove insegno, Sant'Eramo, può essere la periferia, ma a che fare, la scuola aperta la intendo come una scuola aperta al territorio e quindi anche al terzo settore. Voglio essere molto chiaro, perché ho avuto una discussione rispetto a questa. La mia è una cooperativa sociale che si prende cura dei bambini, delle bambine e delle adolescenti con problematiche.
Sì, sì.
Il mio compito di terzo settore non è quello della scuola. Mm-hmm. Il terzo settore entra nelle scuole, ma per fare il terzo settore.
Certo.
Se il ministro pensa di affibbiare al terzo settore compiti che non gli competono, ma che sono tipici della scuola, io non ci sto col terzo settore. A mio svantaggio, perché la mia cooperativa è integrante del terzo settore, si occupa di questo, per cui anche qui la confusione. Io non vorrei che la scusa del terzo settore sia affidare a noi cooperative, a noi associazioni, compiti che competono alla scuola. La scuola deve fare la scuola ed è compito di un ministro e con tutta la sua struttura a fare in modo che la scuola sia aperta ai territori, alle parrocchie, alle associazioni, alle cooperative, ma che la scuola faccia la scuola. Io ho avuto un po' paura quest'estate, quando in una conferenza stampa col ministro, il ministro ha sostenuto che alcune ore dovevano essere affidate a noi del terzo settore. No, noi non facciamo scuola.
Certo.
La scuola la fanno gli insegnanti con un titolo, una specializzazione, cioè il loro compito è altro rispetto a quello del terzo settore. Come io che faccio un insegnante, a prescindere dal fatto che guidi una cooperativa sociale, a scuola io faccio la scuola e non faccio la cooperativa ai bambini di Truffaut. Anche qui ci deve essere distinzione di compiti rispetto a quello che la scuola fa.
E questa è una parte importante, la distinzione dei ruoli. Allora, proprio sulla base di quello che ha appena detto Giancarlo, Maria Antonietta, il ruolo del terzo settore allora quale deve essere?
Allora, il ruolo del terzo professore ha ragione proprio, perché noi non avremmo mai firmato un protocollo d'intesa col Ministero avendo le caratteristiche di sostituzione, perché il terzo settore non si deve mai sostituire al ruolo istituzionale di una qualsiasi cosa, né della sanità, né della scuola, né dei servizi sociali. Noi siamo solo di accompagnamento, di crescita, di un valore in più aggiunto, e questo noi lo diciamo chiaramente nel protocollo. Anzi, poi al professore mi farebbe piacere se le inviaste il protocollo che ho mandato a te.
Lo faremo subito dopo la trasmissione.
Così il professore può rendersi conto del protocollo e darci anche una mano. Rispetto a idee, rispetto a questo percorso nuovo. Quando noi parliamo di scuola aperta significa andare nel territorio, la scuola di quartiere, la scuola di periferia, la scuola del centro, la scuola della città metropolitana, del piccolo comune, insieme a tutta la comunità educante. Perciò noi parliamo di comunità educante, cioè non parliamo di scuole in quanto formazione, istituzione, parliamo di quel supporto che la scuola deve avere per fare in modo che non rimanga una scuola chiusa, ma aperta al territorio con le innovazioni che il terzo settore può apportare, come far crescere i cittadini. Faccio l'esempio, allora, nella città di Perugia, la scuola del liceo di Perugia, adesso non ricordo il titolo, no, hanno preso in affitto tutto un quartiere di Perugia. E i ragazzi, finite le ore di lezione, ma anche con i docenti che nelle ore di lezione, come ha fatto il professore a far vedere quel film per spiegare la storia, no? Hanno ripulito e riqualificato, no? Umanizzato, diciamo così, un quartiere di Perugia.
Altro che educazione civica.
Altro quasi. Che educazione civica. Infatti, quando l'hanno detto che dovevamo immettere l'educazione civica non significa che dobbiamo studiare, almeno quando io andavo a scuola si studiava che cos'è il Parlamento, che cos'è il Senato, quanti devono essere, che cosa dobbiamo fare, chi è il Presidente della Repubblica, chi lo elegge. Queste sono nozioni. E l'educazione civica non ti fa...
Tu parli di esperienza pratica, concreta.
Non ti fa diventare cittadino.
Giancarlo, noi parliamo però degli utenti finali, quelli dei ragazzi. Loro quanto sono pronti a ricevere questo tipo di esperienze? Quanto sono aperti?
No, c'è una fame e una sete di questa roba qui. Perché è proprio... è fondato dalla psicologia, da tutte le scienze umane, che qualora tu faccia fare l'esperienza di qualsiasi nozione o contenuto al bambino, alla bambina o all'adolescente, e poi faccia toccare con mano, mi viene in mente per esempio un'esperienza che ho fatto proprio con due bambini che viaggiano in questo momento con me in macchina. Un giorno siamo andati a teatro, abbiamo visto uno spettacolo che aveva come tema la natura, ed era molto teorico, bello, ci siamo divertiti, ci siamo anche emozionati. All'uscita del teatro c'è stata la genialata di far toccare ai bambini tutti gli elementi che erano sul palco: la corteccia dell'albero, bagnarsi lì i piedi nell'acqua, quindi toccare la pioggia, cioè fare l'esperienza. La scuola aperta è quella scuola che ti fa imbrattare le mani, che ti fa imbrattare gli occhi, che ti fa imbrattare sì, l'udito. Mi viene in mente la poesia del Novecento dei cinque sensi, la poesia che ha a che fare con tutti gli organi di senso. Io non posso spiegare ai leopardi e non portarli alle lacrime, non farli toccare il dolore che si prova sulla pelle, farli venire quello che a Bari chiamiamo la rizzicatina, quando i peli si rizzano e il sangue vibra di più nelle vene. È quello il mio compito, non altro, non altro.
Vi interrompo solo un attimo, perché noi siamo, la nostra diretta sta andando su Facebook, sulla pagina del CSV San Nicola, ovviamente stanno arrivando i primi commenti. Ci scrive Rita: necessario parlare dell'importanza della relazione tra i bambini e i ragazzi, progetto donna ha sempre portato tra i ragazzi laboratori, ma ora è tutto bloccato. Questo è un altro punto fondamentale che tocca involontariamente Rita, tantissimi progetti, tanti bellissimi progetti che però poi nascono ma non vengono portati a termine, spesso le procedure burocratiche a un certo punto si inceppano. Maria Antonietta.
Sì, allora anche noi mondo del terzo settore dobbiamo anche invertire la rotta, cioè non dobbiamo partire dal progetto, dobbiamo partire dall'idea di che cosa vogliamo fare, no? E quindi instaurare con i soggetti partner una serie di relazioni, perché non è possibile che il progetto importante, fatto anche bene, finanziato, no? Abbia un percorso finché ci sono i finanziamenti. Finito il finanziamento, contributo, cosa va? Quel progetto si blocca. Allora noi dobbiamo cominciare a dire, prima di avviare il percorso, che quel progetto è autosostenibile, no? Si può sostenere. Con che cosa si può sostenere? Con l'aiuto degli altri partner del territorio. E solo così sia. Ora non è vero, perché determinate scuole, proprio per evitare questa sensazione di isolamento dei ragazzi, perché alcuni stanno ancora lavorando a distanza, no? Meno i bambini, ma i ragazzi più grandi hanno ricominciato in alcune scuole a fare la formazione a distanza. Allora, a parlare con questi ragazzi, e adesso ricominciamo, perché non ci possiamo bloccare. Allora, riprendere i contatti con la dirigente, ma anche a distanza se là ci sono delle, no, delle criticità. Perché no? Perché un giovane, se non deve fare la formazione scolastica a distanza, ma deve intervenire su situazioni di altra natura, ecco, questa è scuola, è formazione ugualmente, non è la formazione strutturale, formale, come dicono i docenti, ma è formazione informale. Però comunque bisogna farla. Allora, inventarsi anche nuove forme per poter non lasciare sospeso delle altre attività che si sono già avviate.
Inventarsi potrebbe essere il termine fondamentale.
Col territorio, questo è, non con la singola scuola, col territorio.
Tra l'altro, noi da quando è cominciata questa emergenza pandemia, spesso ci siamo ripetuti: dobbiamo tornare alla normalità, dobbiamo tornare alla normalità, senza a volte renderci conto che probabilmente la normalità in questo momento va semplicemente reinventata e ripensata, non si può tornare.
Bravissima, a due parole fortissime, reinventata, questo è, dobbiamo reinventarci, prima di tutto noi ci dobbiamo reinventare e metterci in un'ottica diversa.
Giancarlo, in che modo reinventare la normalità dei ragazzi? Parlo degli studenti nello specifico in questo caso.
Ma io partirei dalla didattica e ripensare alla didattica. Ripensare alla didattica mette in gioco innanzitutto gli educatori, che siano della scuola, del mondo della scuola, del terzo settore. Io conosco molto bene il Centro Volontari San Nicola e so come lavorano in altri ambiti. Anche qui voglio essere molto chiaro, perché sono fatto così. Io sono molto preoccupato da questi progetti che arrivano come fossero monadi nel mondo della scuola. La scuola ha una struttura, non basta che vi si tilli presenti esempio, faccio un esempio concreto: noi lavoriamo con centinaia di scuole della regione Puglia strutturando percorsi attraverso il cinema, ok? Non è un semplice andare a guardare un film. Il mio contesto, il mio progetto si inserisce in un contesto scuola che a Lecce è diverso da quello di Bari. Cioè io devo tener conto che la scuola è una comunità.
Bravo.
È fatta di tante persone con tante esperienze diverse. Il mio progetto, per quanto validissimo ai miei occhi e agli occhi degli altri, non può, deve rinnovarsi a prescindere dal Covid. Perché ogni anno quell'esperienza cambia rispetto anche a quella parola volgare che a me non piace, l'utenza, in base alle persone. Quindi come si struttura? Innanzitutto all'interno della scuola qualsiasi cosa deve essere strutturata come giusto che sia, perché non abbia un inizio, una sua fine o una sua continuità. Per cui come mi ripenso io? È chiaro che il Covid non ci lascia indifferenti. Rispetto a quello che diceva Giambattista Vico, la storia che è fatta di corsi e ricorsi storici, qui dobbiamo reinventarci in un contesto in cui la storia reinventa se stessa. Cioè io non posso, ho smesso di fare l'insegnante come lo potevo fare l'anno scorso, semplicemente perché il Covid cambia, a prescindere se io risulti positivo o negativo. Cioè ha cambiato la mia esistenza, ma ha cambiato i miei sentimenti, il modo di rapportarmi agli studenti. Sai che quanto mi pesa ogni mattina che i miei studenti mi facciano pesare, professor, ma perché non si avvicina a noi? E cazzo, devi fare conto, sto fatto che tu non puoi avvicinarti più agli studenti. E di questo devi tener conto, che non è una cosa da poco per chi fa il mio mestiere,
certo,
perché a me
certo.
piace non toccare, cioè il mio insegnare lettere e storia è fatto di carezze, di rapportarsi, di stare vicino, di avere il fiato sul collo, letteralmente. La classe è fatta di questo, la classe è una famiglia, la scuola è una famiglia, ecco perché non ci credo, anche se torneremo alla scuola a distanza, per me quello non è scuola, è un palliativo pessimo, perché tra l'altro secondo me ha una ricaduta anche didattica, umana, certo. pessima, cioè tu come fai ad amare il tuo fidanzato, la tua fidanzata, tenendo la distanza? Cioè è impossibile, per forza gli devi stringere la mano, per forza le devi guardare negli occhi, altrimenti non è amore, e quindi la scuola, se non è questo... Non è amore.
E io credo che su questo siamo tutti d'accordo con Giancarlo, però è anche vero che si fa di necessità virtù in alcuni momenti.
Certo.
Purtroppo i numeri sono quelli che sono, i contagi stanno aumentando e certo. non è escluso, nonostante dal governo frenino ovviamente alla chiusura delle scuole, ma non è escluso che tra un po' non si ricominci a parlarne. Lo hai citato però, tu stesso Giancarlo prima in Campania, cosa sta accadendo?
Però
dimmi.
Io voglio essere molto chiaro sì. con chi ci ascolta e con noi stessi, soprattutto che facciamo anche i giornalisti. La scuola non c'entra un cavolo con i numeri che stiamo dando.
Su questo sono d'accordo, l'ho già detto prima, la scuola è uno dei luoghi più sicuri adesso.
0,01%, cioè la scuola sta funzionando bene.
Sì,
fidiamoci anche dei nostri studenti e dei nostri figli, che poi sono i nostri figli.
Cambia il modo ovviamente di insegnare, insomma Giancarlo è un esempio, ce lo sta spiegando molto bene. Maria Antonietta, ma cambia anche il modo di fare volontariato?
Ah, ma sicuramente cambia il modo di fare volontariato. I volontari, la prima base del volontario è la vicinanza, come dire, lo stringere la mano, l'aiutare. Anche il volontario, la volontaria ora ha una difficoltà, no? A mettersi in relazione, perché il volontariato è una messa in relazione con l'altro, cioè io mi metto in relazione con te e ti regalo il mio tempo, no? E questo è fare volontariato in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue declinazioni. Ora, fare volontariato in una scuola così come sta funzionando ora, anche a distanza, significa anche modificare il nostro modo. Allora, portare avanti altre tematiche, seppur a distanza, serve a creare quella relazione, ma non solo io, associazione di volontariato, no, io associazione di volontariato con la parrocchia, con l'altro, cioè creare proprio la comunità educante, questo serve, perché lo studente si deve sentire coinvolto in una comunità. Ecco perché ti dicevo prima, no, questi progetti, anche noi dobbiamo imparare a portare avanti dei progetti che abbiano non un inizio e una fine, no, ma una continuità.
Ma che siano, immagino Maria Antonietta, anche armonizzati tra loro, il vostro compito è anche questo.
Ma non si può fare un progetto in una scuola se non è armonizzato con quello che la scuola intende elaborare anche. Non vado io, mondo del terzo settore, a dire oggi io voglio spiegare che cos'è fare volontariato, non ha senso, cioè io non vado, cioè le scuole, no, devono anche elaborare dei progetti loro educativi. Per esempio il professor se ha parlato di disabilità, mi scusi se la prendo, no? Giustamente, allora, della sua scuola ci sarà un programma, no?
come dire, di apertura della scuola verso quest'area tematica. E allora io mi devo inserire mondo del terzo settore per aumentare, per portare quel valore aggiunto a una tematica che quella scuola sta trattando, ma non calata dall'alto. Questi percorsi calati dall'alto non servono. Ecco perché stiamo portando avanti come centro servizi nazionale questo percorso con il ministero, perché la scuola e il mondo del volontariato devono lavorare insieme per accrescere la capacità di parlarsi.
Perché allora Giancarlo, in quanto giornalista, non so se a te capita Giancarlo, però spesso quando dal giornale per cui scrivo mi chiedono qualcosa, loro mi chiedono di partire dalla storia, la storia, perché la storia raccontata è quello che meglio di tutto fa capire, insomma, l'argomento, fa entrare le persone in empatia. Bravo. C'è una storia particolare che tu ricordi o che vuoi raccontare, che magari è successo nella scuola in cui insegni, che secondo te può in qualche modo spiegare quello di cui stiamo parlando?
Ma Serena, io in questi giorni vengo tacciato da molte persone perché sto osando, e domani mattina oserò, voglio essere proprio volgare nelle mie cose, perché per esempio quando scopri che in questo disastro ci sono migliaia di bambine, bambini e adolescenti per esempio autistici oppure con diversamente abili, comunque che non stanno andando a scuola semplicemente perché il ministero non si decide a chiamare e a reclutare gli insegnanti. Ma che cazzo di paese è questo? Cioè, noi abbiamo la migliore costituzione del mondo, ci dicono, e poi lasciamo le bambine, i bambini e gli adolescenti, ma dov'è? Cioè, io non c'è, come faccio a insegnare ai miei studenti l'educazione civica, l'etica, se poi c'è uno Stato che abbandona i diversamente abili? E queste cose ti fanno incazzare. E scopro di più, motivo di cui parlerò domattina, che per esempio la scuola sta facendo, sta reclutando, sta prevedendo delle graduatorie in cui cani e porci possano fare domanda, le cosiddette MAD, la messa a disposizione, per essere chiamati dai presidi. E scopro per esempio che mio figlio, per esempio autistico, può essere affidato a un volontariato, a un volontario o una volontaria che magari non ha nessun titolo per stare con una persona autistica. Ma vi rendete conto che cosa può accadere? Noi siamo ridotti a questo. Allora, quello che ti fa inquietare, io capisco l'emergenza, ne siamo venuti anche abbastanza indenni rispetto agli altri paesi, ok, però hanno avuto mesi per organizzare i trasporti, perché la scuola fosse efficiente. Invece credo che il tentativo sia affibbiare delle colpe alla scuola che non ne ha in questo momento. La scuola non ne ha, in Italia non ne ha. E poi non aver risolto questi problemi serissimi che sono l'ABC di una scuola. Se tu hai, che so, adesso io non so bene i numeri, 30.000 diversamente abili in Italia, e non hai reclutato gente specializzata, non i volontari senza titolo, non li hai reclutati, mi dispiace, tu Stato stai facendo l'illegalità. Quindi io mi rifiuto di fare educazione civica, mi rifiuto di spiegare che cos'è la storia di questo paese, mi rifiuto di essere civile e divento barbaro. Perché a questo ci stiamo riducendo, anche nella scuola.
E qui torniamo al discorso che facevamo prima dell'importanza dei ruoli, delle competenze. Soprattutto non deve mai passare il concetto, Giancarlo, correggimi, che uno non vale uno.
Certo.
Certo.
Prego, prego, Maria Antonietta, cosa ne pensi?
No, io condivido perfettamente, ha proprio ragione. Perché dobbiamo dare le colpe alla scuola quando invece è la struttura che la circonda, la scuola, che crea difficoltà? Allora, per esempio, prendiamo l'esempio dei trasporti, no? Quanti ragazzi si recano a scuola usando i bus di città per andare nelle proprie scuole? Allora, la scuola è il pericolo o è il trasporto il pericolo? il trasporto è il pericolo, quindi noi a scuola dobbiamo poi, no, chiudere le scuole perché dobbiamo andare a distanza, dobbiamo fare l'educazione a distanza, non è corretto. Quindi io quello che il professore diceva lo condivido a pieno, lo sottoscrivo pienamente, anche perché mi trova molto concorde con quello che diceva, però noi uno sforzo lo dobbiamo fare, noi che stiamo sul territorio, noi che viviamo sul territorio, noi che portiamo avanti, perché il professore parla così perché lui lavora ed è in una cooperativa, quindi sa bene qual è il bisogno primario, no? dei cittadini, di alcune fasce di cittadini, ma lasciamo stare anche le problematiche più difficili, no? Pensiamo al cittadino normale, al ragazzo normale che ha bisogno di essere, come dire, non istruito, ma, come dire, deve vedere intorno a sé un mondo che è solidale, un mondo che lo sostiene anche nei momenti di difficoltà, che possono essere i problemi con la famiglia, i problemi con gli amici. In questo periodo di distanziamento sociale, l'abbiamo vissuto tutti e lo continuiamo a vivere sulla nostra pelle, non è semplice affrontare problemi che ognuno di noi ha, non è semplice. Certo. E allora le nostre associazioni devono fare in modo di creare quel ponte per creare quelle condizioni di armonia, di non uso termine, ma di solidarietà, ecco.
Cioè, è andata, direi Maria Antonietta, è andata oltre, cioè il terzo settore per fortuna esiste in questo paese, perché ha portato avanti 6 mesi di un lavoro che toccava lo Stato. Se io penso che qui sto interloquendo con 2 donne e penso al ruolo che stiamo declinando tra qualche settimana, l'ennesima volta, alle donne e alle madri che magari devono lasciare il lavoro perché devono fare le maestre e gli insegnanti, perché noi maschi siamo di quelli che lavorano, allora lo Stato, io vorrei che si prendesse cura anche di questa roba qui.
Assolutamente. Per 6 mesi,
migliaia di donne hanno lasciato il lavoro per seguire i loro figli, perché noi le abbiamo catapultato l'idea che vedetevela voi mamme a fare le maestre e le insegnanti.
Sì, guarda.
In cooperativa ho avuto mamme disperate in lacrime, anche diplomate, che venivano a chiedermi: Giancarlo, io sono incompetente, mi riconosco incompetente, sono incapace, mi aiuti a spiegare queste cose ai miei figli. E sapete cosa significa per una mamma, oltre che per una donna,
certo,
per una
cittadina? Anche la frustrazione, certo.
Certo, di dover lasciare anche il lavoro. Ma che paese siamo?
E temo che andrà sempre peggio, visto il periodo. Certo. Temo che purtroppo assisteremo a momenti molto difficili.
Il telegiornale oggi non sono mica consolanti i risultati che abbiamo ascoltato, almeno quello che ho ascoltato io su Rai 3, ma anche in regione, voglio dire, non è che le cose vadano molto meglio rispetto alla Lombardia, certamente, però anche la nostra regione ha dei seri problemi adesso, no? Quindi dobbiamo cominciare a capire come ci dobbiamo tutelare da questa, ecco, ci dobbiamo tutelare, però senza lasciare questa parte di umanità che fa parte del nostro essere, cioè tutelare non perché dobbiamo perché abbiamo paura, no, ma perché ci dobbiamo difenderci tutti. Cioè la mascherina che anche un simbolo di aiuto, no? E di tutela.
Infatti dovrebbe essere in
questo da tutti quanti. La mascherina è un simbolo di aiuto e di tutela. Allora dobbiamo cercare di farlo capire a chi non l'ha capito, perché sono ancora tanti quelli che non l'hanno capito, purtroppo.
Sono le 18:50, il tempo in vostra compagnia è praticamente volato, però mi è piaciuto questo spazio, soprattutto perché stiamo un po' facendo quello che fa il CSV San Nicola da sempre, cioè quello di mettere in rete 2 persone come voi che fanno cose diverse, ma che lo fanno con una grandissima passione. Maria Antonietta, giusto perché siamo in chiusura, vogliamo ricordare al volo di questo protocollo siglato lo scorso giugno, della durata di 3 anni? Tra MIUR e CSV Net,
sì. Abbiamo siglato questo protocollo dei CSV Net, questa parola, ma coordinamento nazionale dei centri di servizio, con il Ministero della Pubblica Istruzione, proprio per eliminare e abbattere quelle barriere che ci possono essere tra la scuola e il terzo settore, ma non per sostituirci, perché il protocollo parla di percorsi che si devono fare per aprire la scuola al territorio, per fare in modo che tutti i soggetti del territorio interagiscono con questa istituzione che è la scuola.
Questo. Giacomo, invece a te in chiusura chiedo ancora quanto può essere fondamentale il supporto.
Non diamo al professore il protocollo, perché poi lo voglio risentire per le criticità o meno per i contributi, visto che dobbiamo stare in commissione, per i contributi che possiamo dare.
Certo.
Dicevo Giancarlo, davvero un appunto in chiusura, vorrei che tu ripetessi ancora una volta quanto può essere importante per i ragazzi l'intervento del terzo settore nel loro processo educativo.
Ma è assoluto, nel senso che noi da 21 anni con per esempio la cooperativa I Bambini di Truffo davvero facciamo scuola attraverso l'arte, nel senso che siamo riconosciuti per applicare l'arte alla didattica, ma non tutta quella roba in cui io non mi riconosco, tipo il cinematerapia, il teatroterapia, certo, che pure esistono ma che non condivido. Cioè sono percorsi didattici che vengono dal terzo settore, e il terzo settore ha la sua specificità, che non è soltanto il lavoro della Caritas,
bravo,
che è un grandioso lavoro.
Questo.
Così come io non credo molto al terzo settore che non sia che non garantisca la qualità, quindi certo, un terzo settore che sia qualitativamente alto, altrimenti la scuola, perché in questo momento la scuola quanto più in basso è, deve volare in alto, cioè deve volare, deve raggiungere traguardi incredibili più di quando si è in presenza, visto che una scuola, quel termine horror che abbiamo utilizzato, ibrida, io non ci credo alle cose liquide, ci credo alle cose solide, e la scuola è la cosa più solida che possa esserci nell'esistenza di qualsiasi umano.
Tra l'altro Maria Antonietta, al volo faccio riferimento a quello che diceva Giancarlo, se non erro nel protocollo è prevista anche l'istituzione di un comitato non solo per la creazione dei progetti ma anche per poi verificarne l'andamento.
Assolutamente sì, infatti noi stiamo in questa commissione proprio per evitare quello che diceva adesso il professore, perché anche noi siamo per un terzo settore qualificato. Il centro servizi, i centri di servizio non fanno altro che fare formazione per elevare sempre di più la forza attraverso la cultura e la formazione delle associazioni per operare sempre meglio nei territori. Ecco, anche è un compito importante che hanno i centri di servizio, e devo dire che dalla loro nascita, perlomeno in Puglia, questo salto di qualità si è visto, tranne che per pochi, perché ci sono tante associazioni, certo, che realmente hanno raggiunto la loro maturità e la loro formazione grazie ai centri di servizio che sono stati istituiti in Puglia nel 2005, nell'Italia del Nord nel 1991, quindi anche questo scarto ci fa capire come noi dobbiamo risalire e dobbiamo lavorare sodo per risalire e raggiungere obiettivi, no? Rispetto a tutti quelli alle altre regioni. Quindi il nostro lavoro, il nostro compito è quello di continuare a stare vicini al mondo del terzo settore, siamo anche noi nel mondo del terzo settore, io anche rappresento un'associazione, no? Io faccio parte del CSV Net, cioè il coordinamento nazionale, perché faccio parte del centro servizi di Taranto e a mia volta faccio parte di un'associazione, se no non starei ma anche proprio come natura, anche per quello che faccio io personalmente, la persona è al centro di tutte le azioni, quindi non sono utenti, giustamente come diceva il professore, ma sono persone, sono cittadini con la loro autonomia e la loro importanza.
Grazie, grazie ad entrambi, grazie a Maria Antonietta Brigida, consigliera del CSV Net, gruppo Scuola e Volontariato, grazie mille per essere stata con noi e grazie al professor Giancarlo Visitilli, lo abbiamo costretto un'ora in macchina, grazie mille per la tua disponibilità.
Grazie a voi.
Grazie professore, poi mandate il professore il protocollo.
Certo. Assolutamente sì, lo farò personalmente. Io devo ringraziare ovviamente tutto il CSV San Nicola, ovviamente che mi ha dato ancora una volta la possibilità di essere qui e imparare insieme a voi il mondo del volontariato. Ringrazio il direttore Alessandro Cobianchi, l'ufficio stampa Angelica Bilotti, ovviamente dalla regia Gianluca Battista, e noi poi ci troveremo più in là con un'altra puntata di Volontari Sintonizzati.